In questa meditazione cerco di mettere in luce un problema che non è un problema in realtà, ma è una cosa molto importante, ed è come glorificare il Signore, come benedire il Signore. Nella scrittura ci sono parecchie verità che troneggiano in tutta la scrittura, per esempio legge, comunione, verità, giustizia e così via, tanti termini che costituiscono la struttura della parola di Dio e la rivelazione del Signore. Ma il termine più usato è il termine amore. Direi che la scrittura è, nella sua globalità, la rivelazione dell'amore di Dio per noi, che ci ha dato. E, infatti, nella parola troviamo un versetto che ci dà il profondo significato dell'amore in sé. E nel Cantico dei Cantici, capitolo 8, versetto 6, senza che l'andiamo a leggere, lo cito io, siamo di fronte a una parola che dà la Sunamita, quella ragazza che si era innamorata del pastore, e lei dice una cosa profonda che va compresa. Questa ragazza gli dice: mettimi come un sigillo sul tuo cuore, dice a questo pastore, mettimi come un sigillo sul tuo cuore, è un sigillo sul tuo braccio, perché l'amore è forte come la morte e la gelosia è come il soggiorno dei morti. Vediamo come, non consideriamo il poema affettivo del libro del Cantico dei Cantici, ma vediamo le verità che il Signore ha nascosto, seminato attraverso questo poema, che è un libro della parola di Dio, che può veramente illuminare il cuore di qualsiasi credente. Il sigillo che credeva la ragazza era un sigillo di proprietà, perché desiderava un legame d'amore a cui fidare. Infatti, di quanti omicidi apprendiamo noi oggi detti passionali, in cui si intrecciano amore, gelosia e morte, odio? E questo ci dà motivo di pensare seriamente sulla realtà dei nostri sentimenti. Noi dobbiamo però sapere che esiste un amore vero e un amore simulato, qualcosa che è detto ma non esiste, ma non c'è, che è un inganno, è una trappola. E fratelli e sorelle, soprattutto io direi che questo è molto grave quando questo amore lo dichiariamo in riferimento al Signore. È molto importante questo fatto, perché è una menzogna molto, molto grave davanti a Dio. E poi è un falso che reca tanta sofferenza, perché l'uomo non riceve ciò che Dio ha promesso. Nella Bibbia noi troviamo un'altra donna che si lamenta perché le diceva di amarla non le apriva il cuore. Questa donna è Dalila o Delia, che aveva il compito di carpire a Sansone qual era il segreto della sua forza. Voi sapete che il protagonista Sansone, questo giudice in Israele, aveva una forza sovrumana, perché non erano stati capaci di piegarlo con la forza, perché gli rompeva tutti i sigilli, rompeva tutte le funi con cui veniva legato. Perché la forza non risiedeva in un luogo, in una situazione sconosciuta. Ma poiché Sansone la prendeva in giro, parlo di Dalila, no? poiché San Giovanni la prendeva in giro perché non voleva rivelargli il mistero, perché il mistero era la forza alla quale attingeva Sansone. E allora aspettiamo che cosa contesta il Signore quest'altra donna, che anche lei ha qualcosa da contestare a uno che gli diceva di amarla. È scritto, ed è, questa è Dalila, ed ella gli disse: come fai a dirmi ti amo mentre il tuo cuore non è con me? Questo è scritto in Giudici, capitolo 16, versetto 15. È qualcosa di molto importante, grande, straordinario, il messaggio, o almeno la lezione che noi possiamo cogliere da questo fatto. Quando la nostra promessa non porta con sé i valori di ciò che noi promettiamo. E questa esperienza che produce sofferenza nell'uomo la prova anche il Signore. Cioè, Dalila fu sconfortata dal fatto che non fu adempiuta la promessa data a lei dell'amore. Ma questo fatto sconvolge anche il Signore quando noi diciamo di amarlo e non è vero. E non è vero. E in contrario, amiamo molto noi stessi, i nostri piaceri, la nostra personalità, i nostri diritti e così via. Ma quando noi diciamo che amiamo il Signore, Egli ci prende in parola e vuole che queste cose siano reali, siano efficaci e potenti. Quando l'uomo tradisse il Signore nel suo amore, perché ogni credente, facciamo questa precisione, ogni credente che dichiara di amare il Signore, non amandolo lo tradisce. Non amandolo lo tradisce. Teniamo conto degli esempi fatti, che li ho fatti un po' velocemente, ma voi con la Bibbia potete andarli a rivedere queste cose. Bene, perché fin da principio il Signore ordinò ad Israele: tu amerai l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Questo è scritto in Deuteronomio capitolo 6, versetto 5. Quindi il Signore aveva dato questo comandamento: tu amerai. Ora è chiaro che se vogliamo polemizzare, noi, il nostro carattere, non si può amare per un decreto, per una formula. No, l'amore è qualcosa che deve venire dal di dentro, dal cuore. Ma quando questo amore è suscitato da qualcosa di irreversibile, è potente, è valido e produce il risultato desiderato. Poi, in seguito alla grazia in Cristo, in cui ci è detto che chiunque crede ha vita eterna, troviamo un'altra precisazione. Prima Corinzi 2,9. Un fratello può leggere Prima Corinzi 2,9. Dovrebbe essere un versetto molto conosciuto e quindi che conosciamo a memoria, ma Prima Corinzi 2,9.
Ma come è scritto, le cose che occhio non ha vedute e che orecchio non ha udite e che non sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che l'amano.
Io vi incoraggerei, fratelli, a non fermarvi all'ascoltare una volta sola questo versetto 9, perché è ricco e profondo ed è pieno di rivelazioni. Proprio questo versetto è grandioso. E perché? Appunto dice, che è detto che questi gloriosi privilegi sono quelli che Dio ha preparati per coloro che lo amano. C'è un elenco qui che voi avete sotto gli occhi, se siete davanti al versetto. Bene, questi privilegi sono per coloro che lo amano. Quindi nella scrittura, dobbiamo apprendere che nella scrittura ci sono molte promesse fatte dal Signore e non tutti sono a livello universale. Sì, la Bibbia parla per tutti, però se abbiamo la guida dello Spirito, lo Spirito discerne poi le cose che sono per tutti e le cose che sono per taluni e non per tali altri. E infatti il Signore per questi privilegi sono per coloro che lo amano. Allora è bene che noi distinguiamo accuratamente le cose che sono per tutti dalle cose che sono per coloro che lo amano, per poter poi, dopo aver isolato il fatto, per poter poi capire bene, noi confrontarci personalmente, se noi è vero che amiamo il Signore o se lo amiamo per proforma, o per sentito dire, o perché lo hanno detto tutti, o perché lo dice la dottrina cristiana. Oh, sarebbe una grande delusione alla fine. Perché quando dice il Signore che certe cose sono riservate per coloro che lo amano, egli guarda alla sostanza, egli guarda alla realtà dell'amore. L'amore è vero che porta dei frutti. Anche Giacomo fa la sua precisazione, Giacomo 2,5.
Ascoltate, fratelli miei diletti, il Dio non ha egli scelto quelli che sono poveri, secondo il mondo, perché siano ricchi in fede ed eredi del regno che ha promesso a coloro che l'amano?
Ecco, eredi del regno che ha promesso a coloro che lo amano. Guardate quali distinzioni fa il Signore. Sì, la parola di Dio è indirizzata a tutti, ma poi ci sono dei distinguo che il Signore fa, che sono potenti, sono impegnativi, sono autorevoli. Noi non possiamo mai travalicare le condizioni poste dal Signore per quel che Lui fa per coloro che lo amano. Sì, il Signore ama tutti gli uomini, ma c'è coloro che lo amano ed è il contrario. Non tanto che Dio ama l'uomo, non ci piove. Dio ama tutti gli uomini, indipendentemente dai loro meriti. Ma poi sono gli uomini che amano il Signore. Il Signore si rivolge a questo gruppo di persone e allora le cose cambiano. Dunque, un minimo di intelligenza spirituale ci fa capire che il credere in Cristo, che comunica la vita, deve essere inteso col significato di coloro che lo amano. Questo è importante, la sentenza. Questa precisazione pone una seria domanda sul nostro cuore, ed è questa: come posso essere io certo di amare il Signore? Come posso? Lo dico anche a voi, ponetelo a voi stessi, ma siete certi di amare il Signore? E diciamo, come possiamo noi, ognuno di noi, me compreso naturalmente, essere certi, constatare qualcosa che mi renda certo che io ami il Signore? Perché un'opinione non è sufficiente, un'opinione, che vedremo che ci vogliono dei segnali, dei segni, per poter dire io amo il Signore. Il Signore ci esorta ad assicurarsi di questo, che noi amiamo il Signore. Primo Giovanni 3,18, forse lo leggo io solo. Figliuletti, non amiamo a parole o con la lingua, ma a fatti e in verità, per non simulare un amore che non abbiamo. Quindi, per non indicare un amore che non abbiamo. Quindi, affermare di amare il Signore non significa sempre che poi realmente noi lo amiamo, ma occorrono dei fatti che lo dimostrino. Ebbene, questa mia riflessione disturba anche me, disturba a tutti coloro che hanno cervello che riflette e anche coscienza che parla, perché queste frasi, queste realtà ci mettono di fronte a delle dichiarazioni forti, a delle dichiarazioni polivalenti, profonde, e che hanno dei significati di grande valore, di grande importanza, e che la disillusione di qualcosa che riguarda questo è una disillusione veramente grave. dalla quale faremo bene a guardarci e per lasciarla. Infatti, l'amore che il credente ha per il Signore è sempre accompagnato o seguito da qualche indicatore, qualche cosa che lo indichi praticamente. Perciò leggiamo alcuni salmi che dimostrano la cosa che ho detto. Anzitutto, Gesù getta la base di una seria ricerca della verità con ciò che dice in Matteo 6, 20 e 21. Forse lo leggo solo io. Matteo 6, 20 e 21. È scritto là: perché dov'è il tuo tesoro, qui vi sarà anche il tuo cuore. Dov'è il tuo tesoro, qui vi sarà il tuo cuore. Ma questa è una frase del Vangelo vecchia come il mondo. Ma quante volte, quante generazioni hanno saputo, hanno capito che l'uomo, per natura, l'uomo ama là dove ha il cuore. Il mio cuore è là dove io amo, dove ho qualcosa che mi dà diletto, che mi piace, che è per me, che ritengo che sia per me. È proprio una verifica veramente molto importante al riguardo. Perciò la cosa o la persona che amiamo veramente è quella presso la quale corre del continuo il nostro pensiero. Ecco, la cosa o la persona che amiamo veramente è quella cosa o quella persona presso la quale corre spesso il nostro pensiero. Ebbene, fratelli e sorelle, per una prima modo di verifica la cosa è molto facilitata. Noi, ognuno di noi lo sa bene in coscienza che cosa rapisce i nostri pensieri, che cosa seduce i nostri pensieri, che cosa, dove corrono del continuo i nostri pensieri. Noi sappiamo tutti, anche nel modo più superficiale o di poco impegno, se un bambino desidera la bicicletta e la mamma o il papà gli promette che la comprerà il tal giorno, questo bambino aspetta fiducioso quel giorno, ansima, non dorme di notte, esperienze fatte personalmente anche, non dorme di notte per questo, e poi pensate se alla fine dell'attesa non ci fosse quello che gli è stato promesso. Ma così non fa il Signore, così non fa il Signore. Ma l'importanza di un'attesa certa, di un'attesa indicata con precisione, poiché il nostro cuore è molto ingannevole. Osserviamo bene dove prevalentemente il nostro cuore corre. Bene, questa è una ricerca molto intima. È una cosa che suggerisco, ma è chiaro che questo qui non può essere fatto in pubblico. Noi siamo la Chiesa qui e possiamo confrontarci, ma non possiamo confrontarci su questo pensiero. Perché? Perché è un pensiero troppo intimo, non dico troppo profondo, ma troppo intimo, troppo interiorizzante, che riguarda proprio i meandri dell'anima umana. E quindi io non posso dire questo, ma alla mia coscienza lo posso dire. Perché possa essere una verifica di una realtà interiore della mia vita, io devo mettermi davanti allo specchio del Signore e avere il coraggio di dire a me stesso quali sono le cose verso le quali corre sempre il mio pensiero. Perché questo è un'indagine sincera, autentica, della verità. Perché è là che io trovo la verità dei miei pensieri, di dove vanno i miei pensieri. Perché, come abbiamo detto, dove è il vostro pensiero, qui è il vostro cuore, dice il Signore. E questo è vero anche per ciò che riguarda noi e il Signore. È importante. Se durante la giornata i nostri pensieri sono legati al Signore e alle sue promesse, allora va bene, perché il nostro cuore è rapito dal Signore. Il nostro cuore gode del stare in pensiero in comunione con Lui. E il nostro cuore è certamente con Lui, in comunione con Lui, perché lo ama. Se invece è del continuo legato a interessi della carne, dei piaceri, dei divertimenti, l'amore di questo credente è simulato. Ebbene, io dico questo, fratelli e sorelle, per aiutare la Chiesa a autoanalizzarsi, a specchiarsi, a trovare delle vie serie, oneste, per cercare bene di capire noi stessi. Perché non c'è delusione più grave di una persona che attraverso un connubio di riflessioni, di pensieri, dichiari a se stesso: io sono un figlio di Dio, anzi ho compiuto tante opere, Signore, che il Signore premierà a suo tempo, e che poi il Signore potesse dire a quest'anima: io non ti conobbi mai. È tragico, fratelli, questo. Ma non è impossibile. Ma è perché è possibile se noi inganniamo noi stessi. Ma se non inganniamo noi stessi, allora anche noi possiamo capire che dove andiamo e dove saremo, dove siamo, quando noi esercitiamo i nostri pensieri verso il Signore. Se immaginiamo il Signore nella sua gloria molto lontano, vuol dire che noi non siamo molto vicini al Signore. Infatti, quando ero ragazzo, ho afferrato bene fin dalla scuola domenicale che il Signore è grande, è il Dio onnipotente sopra tutti, che è là, è di là dell'azzurro, e così, e che la mia mente di non più bambino proprio, ma ragazzo, minimo ragazzo, ho agito anche di fantasia, vero, per cercare di catturare qualcosa della fisionomia di Dio, che invece non si può catturare perché è troppo trascendente i nostri limiti. Bene, ma diciamo che, se noi però, invece di immaginare il Signore lontano, trascendente, irraggiungibile, allora non potremo avere molti dati che riguardano la nostra relazione con Lui. Ma se noi lo crediamo sempre presente nella nostra vita, perché questa è la relazione che il Signore ha inteso impostare con noi. Io verrò a Lui e dimorò con Lui. Questo è il fatto. Lui, il Signore, vuol venire e dimorare nel nostro cuore. Non essere un passeggero, non essere un viandante, non essere un ospite che va e viene. No, Egli vuol dimorare nel nostro cuore. Ma tutto questo dipende da quanto noi dimoriamo in Lui. E questo è il fatto. Il Signore ci può dire: io dimoro in te, ma sei tu che non dimori in me. E ecco allora perché noi incontriamo anche questi problemi, anche se c'è qualche problemino di tipo razionale, il capire, il mettere a posto questi pezzi del puzzle. Ma se noi siamo vicini al Signore, poi Egli potrà veramente trovare la via per invadere tutto il nostro cuore, nella misura in cui noi siamo aperti alla sua grazia. Questo è molto importante. E egli è così, Egli è con noi, Egli è prima Egli è per noi, poi sappiamo che è dentro di noi per annunciarci la grazia e applicarci la sua grazia, e per salvarci dal maligno e proteggerci. Se saremo occupati così, sarà un segno che lo amiamo. Se avremo questa continua occupazione di verifica, di controllo della nostra comunione col Signore, e come quel tale che tirava la corda per sentire se le campane suonavano. Noi, qui non sono le campane che devono suonare, ma è lo Spirito Santo che deve dire al nostro cuore che Egli c'è, che Egli è là per ammaestrarci, per seguirci, per indicarci la via nella quale dobbiamo camminare. Poi il Signore ci dà un'altra possibilità di verifica riguardo la realtà del nostro amore per Lui. per il Signore. In 1 Giovanni 4, 10 e 13 l'Apostolo ci fa considerare un principio importante sull'amore di Dio e sul nostro amore. È scritto: in questo è l'amore, non che noi abbiamo amato il Dio, ma che Egli ha amato noi. Ah, fratelli e sorelle, che precisazione! Il Signore non vuole equivoci, no, non vuole equivoci il Signore, vuol precisare proprio. Stiamo bene attenti, se è Lui che ha amato noi o se noi abbiamo amato Lui. E noi siamo facili confondere questa origine, l'origine trascendente di Dio, dall'origine delle nostre piccole capacità, che non voglio dire, non voglio invalidare, non ne ho il diritto di fare questo, perché anche il nostro amore per il Signore è importante, ma è importante che sappiamo che non c'è nessun amore che venga da noi, ma talvolta siamo capaci anche di slanci d'amore, ma qualsiasi slancio d'amore noi siamo capaci di produrre, tutti questi vengono dal Signore. Da noi non viene nulla, da noi, come diceva il fratello nella preghiera, da noi viene solo il peccato. È vero, ma tutto ciò che è puro e santo ci viene dal Signore. Quindi è bene che sappiamo che noi non abbiamo nessun vero amore in noi, ma quello che abbiamo viene da Dio. È importante precisare questo, perché appunto questa è la cosa più importante, che io non so amare, che io non ho l'amore, non c'è, perché l'amore è una virtù, è una potenza, è una cosa grandiosa che è solo divina, perché anche quando una mamma ama il bambino, anche questo è un amore che viene da Dio, perché l'ha seminato nel cuore. Lo stesso dicasi di un uomo per una donna, che è la moglie, e così via. Sì, è un esempio questo, troppo, non direi banale, ma può sembrare banale, ma banale non è, che anche lui ha il suo significato. Bene, infatti è detto: da questo conosciamo che dimoriamo in Lui ed Egli in noi, che Egli ci ha dato dal suo Spirito. Oh, fratelli, da questo conosciamo che noi dimoriamo in Lui ed Egli in noi, dal fatto che ci ha dato del suo Spirito. Quindi, fratelli e sorelle, noi quando possiamo sollevare questa domanda grave, perché è grave per la sua portata, per il peso che ha, per una coscienza, quando possiamo sollevare questo, è una cosa grandiosa, perché abbiamo l'opportunità di giungere a dire a noi stessi, in persona, a noi stessi, che noi abbiamo lo Spirito del Signore, che dimora in noi e guida i nostri passi. Questo ogni vero credente lo può e lo deve testimoniare, anche purché non si faccia ingannare da eventuali storture, eventuali peccati, eventuali dimostrazioni negative della sua vita spirituale, che il Signore provvede a riparare, a purificare, ad aggiustare e a rimettere in sesto. Il Signore è capace, il Signore può fare questo. L'importante è che noi abbiamo una fede profonda, una fede viva, una fede continua nel Signore, che abbiamo la capacità di credere anche dopo che io ho fatto questo guaio. Mi sono rifugiato nel Signore, mi sono pentito, mi sono rifugiato nel Signore e ho cercato la sua faccia. Su questo fatto mi fermo un istante, perché molti credenti, ingannati dal maligno, da Satana, perché tutti falliamo in molte maniere, sbagliamo e pecchiamo tutti, il diavolo ti dice che ti induce al peccato, dice: puoi farlo perché lo fanno tutti, non c'è niente di male, oppure se c'è qualcosa di male, tanto il Signore è gran perdonatore. Infatti io ho chiesto in una mia indagine personale, ho chiesto a molti credenti il perché di certi peccati, e in molti di loro ho avuto come risposta, una risposta facilona, e mi è stato detto da più voci che loro l'hanno fatto perché sapevano che il Signore è il gran perdonatore. Sì, il Signore perdona, ma ci sono delle clausole al perdono che è pronto a certe circostanze. Io non voglio approfondire questo problema che non riguarda il nostro tema, il nostro argomento. Si potrà affrontare magari qualche altra volta. Ebbene, ecco allora, l'uomo, tutti gli uomini sono sostenuti da uno spirito che consiste nella loro forza interiore da cui sono animati. Gli increduli sono sostenuti da uno spirito malvagio, perché è scritto: poiché tu non sei un Dio che prenda piacere nell'impietà, il malvagio non sarà tuo ospite. Questo è scritto in Salmo 5, versetto 4. Ma i credenti, invece, sono sostenuti dallo Spirito Santo. È un sostegno. È questo Spirito che dona il Signore, che ci rende capaci di amare il Signore e di prediligere Lui, di metterlo davanti ad ogni cosa, che è la nostra ricerca in questo Spirito, perché è di là che viene la voce di Dio, che viene la parola di Dio, viene l'ammonimento e anche il conforto del Signore. Noi possiamo avere anche una buona conoscenza del Signore e avere una virtù del Signore è una capacità divina di lodare il Signore. Il Signore ci ha dato anche dei termini di confronto per quanto riguarda l'amore che si aspetta da noi. Gesù ha detto: chi ama padre e madre più di me non è degno di me, e chi ama figliuolo o figliuola più di me non è degno di me. Riflettiamo seriamente su questo punto. Infatti, fin da giovane, perché sono stato introdotto nella scrittura alla scuola domenicale, e queste verità mi sono state messe subito davanti agli occhi. Io ho sempre tremato davanti a questi pensieri. Quando il Signore, di fronte ad alcune cose, dice: se uno non è così, non è degno di me. Se uno non è così, non è degno di me. Non è degno di me. E allora io mi ero spaventato quasi. Invece, ma perché c'erano delle cose, dei tasselli che mi mancavano riguardo alla sua spiegazione, che invece dovevano portarmi alla grande gioia, perché veramente Egli è gran perdonatore. Egli non fa calpestare impunemente il suo perdono. Il perdono c'è, ma a certe condizioni che il credente deve sempre considerare bene prima, in ogni cosa. Questo è il grande fatto. Infatti, quante testimonianze sono finite male perché certi genitori hanno amato i figli più che il Signore? E lo potete capire voi questo? È tragico questo, fratelli. Ognuno di noi, ricordatevi, e concludo perché ho già speso molto tempo, ricordatevi che ognuno di noi è responsabile dell'autorità che il Signore ci ha dato. Io sono un marito, un papà, e quindi un capo famiglia, e state tranquilli che per invalidare la mia consacrazione al Signore dovranno succedere molte cose perché possano invalidare, perché l'ha impostata il Signore e io voglio essere e camminare con Lui nel continuo. Mi fermo qui perché appunto ho detto non voglio andare oltre, ma che il Signore parli ai nostri cuori per queste cose. Amen.